a partire dalla storia di Lucia, ecco, sviluppare anche una riflessione che sia una riflessione spirituale, che serva non tanto ad avere delle nozioni su fatti o persone, che fatti accaduti, persone che sono vissute nel passato, ma serva a noi. Ecco, l'incontro di oggi riguarda le grandi amicizie di Lucia. Attorno a lei noi troviamo persone anche significative, molto nel panorama anche della vita ecclesiale, diocesana o nazionale. E allora questa pagina, ripeto, vuole un po' illuminare quanto noi diciamo. Qui abbiamo il primo flash della prima comunità cristiana, il primo gruppo, la prima chiesa. È una pagina che non finiremo mai di contemplare, questa, perché questo è veramente, potremmo dire, la prima fotografia, la prima istantanea in assoluto, in assoluto. Però è un flash, è un'istantanea così rapida che se noi non ci fermiamo un attimo, neanche forse ci accorgiamo. Domanda attenzione, la parola di Dio non va solamente sentita, va ascoltata. E allora, qui San Luca ci dice che dopo l'ascensione del Signore, la festa che celebreremo a partire da questa sera, ecco che per alcuni giorni, una decina di giorni, gli apostoli, noi diciamo, si sono riuniti nel cenacolo con Maria. E lo ripetiamo poi ogni volta che diciamo il rosario. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli raccolti in preghiera nel cenacolo. Ma non è vero. Non è vero. O meglio, non è tutto qui? Non è vero che lo Spirito Santo è disceso solo su Maria e gli Apostoli? Perché se noi leggiamo bene, ascoltiamo bene, in quel cenacolo c'erano altre persone. L'abbiamo appena letto. Erano tutti concordi e si riunivano regolarmente per la preghiera con le donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di Gesù. Fratelli vuol dire i parenti, il clan familiare, oltre ai 12, 11, e poi hanno eletto Mattia nel frattempo. Quindi in quel cenacolo noi poi dipingiamo, raffiguriamo i 12 con Maria, ma è un modo molto sintetico. Ma in quel cenacolo, che è il luogo dove si è riunita la prima chiesa, la prima cellula della chiesa, lo Spirito Santo è sceso su Maria, i 12, le donne che avevano sempre seguito Gesù con fedeltà dalla Galilea fino alla Giudea in quei 2-3 anni, le donne e i parenti di Gesù. Vedete, è un flash, è una parola, ma dice moltissimo. Ci fa vedere le cose sotto un altro aspetto. Perché c'è un rischio sotto sotto nel dire Maria agli apostoli, perché gli apostoli che sono i preti, i vescovi, ecco, loro fortunati. No, lì c'era tutta la Chiesa, potremmo dire la Chiesa che c'è anche oggi, con i suoi ministri ordinati, i suoi fedeli laici, uomini e donne. È stupendo questo, è stupendo. Guardate che la parola di Dio è molto più moderna di tutte le cose che noi inventiamo. Noi siamo vecchi, siamo molto vecchi, no? La parola di Dio è modernissima. E allora, questa è la comunità cristiana. E poi, questa prima cosa, perciò una comunità con più presenze, una chiesa che non è fatta solo dei 12, è fatta, ripeto, da delle donne, dei parenti di Gesù, e in mezzo a unire tutto questo non c'è Pietro, non c'è il Papa, c'è la Madonna. C'è Maria, è lei in mezzo. Ditemi se non è moderno questo. Adesso poi si comincia, Chiara Lubi, che per esempio, che era colpita da questo ruolo di Maria, ha messo nello statuto dei focolarini, voi sapete che l'associazione dei focolarini per statuto deve avere una donna. Non potrà essere un uomo, ci sono anche i focolarini, i maschi, ci sono tantissimi, ma sarà solo una donna a guidare il movimento dei focolari. Perché? Perché Chiara Lubi che pensava proprio alla figura del Cenacolo, della Vergine Maria. Ecco, qui ci porterebbe anche su altre strade. Ma quello che voglio sottolineare è la diversità di queste persone. Non statemi a dire che quei 12 che Gesù ci ha scelto erano i migliori di Israele? Credo che peggio non poteva scegliere. E se li ha scelti lui, con tutto il discernimento che aveva? Noi ci scandalizziamo di vescovi, frati, preti, suore, cardinali. Guardate, il primo Papa ha detto: io non conosco Gesù. Lo ha rinnegato. Uno dei suoi più stretti collaboratori, l'amministratore, lo ha venduto e poi si è impiccato, si è ucciso. Gli altri l'hanno abbandonato, fuggiti. Questo 50 giorni prima che avvenisse la Pentecoste. No, 50 anni. Sono passati solo 50 giorni e Gesù li ha richiamati. Ha detto: la Chiesa comincerà con voi. Non è nata in scelta di 12 santi. Non ha scelto 12 intellettuali. Qualcuno è analfabeta come Pietro, pescatori, qualcuno avrà studiato di più, Matteo è un ragioniere, esattore delle tasse. E poi c'erano i parenti di Gesù. Ma i parenti di Gesù che cosa, chi sono? Leggiamo il Vangelo, cosa è successo qualche mese prima. Che hanno convinto Maria, sua madre, ad andare da Gesù a dire, era lì a Cafarnao che predicava, che parlava, portiamocelo a casa, è matto, è fuori di testa. Ma non senti cosa sta dicendo? Cosa crede di essere il figlio di Dio? Questi sono i suoi parenti. Noi lo conosciamo bene, è 30 anni che è con noi. Cosa si inventa adesso? Questi sono i suoi parenti. E quando torna a Nazareth lo vogliono anche uccidere e buttarlo giù dal burrone. Questi sono i suoi parenti, su loro scende lo Spirito Santo e la Chiesa di Gerusalemme sarà guidata ai primi anni proprio in gran parte da questi parenti di Gesù. Non sono mica certamente santi, parenti, noi conosciamo a volte di meglio con gli amici che con i parenti. E poi le donne sono la figura più positiva in assoluto, nel Vangelo non fanno brutte figure le donne. Anzi, queste donne hanno sempre seguito Gesù. Lo hanno sostenuto anche economicamente, cosa scandalosa a quel tempo. Un uomo, un rabbi, che si fa mantenere da delle donne. Gesù non aveva queste preoccupazioni. Lo hanno seguito. Tutti sono scappati via, sono rimaste loro solo. La chiesa delle donne, dice von Balthasar, ai piedi della croce, la chiesa dell'amore. Sono loro che vanno al sepolcro il mattino di Pasqua. Sono loro che per prime ricevono l'annuncio, ma hanno un difetto, povere, non colpa loro, sono donne e nessuno crede alle donne. Sì, delle donne hanno detto che l'hanno visto risorto, dicono i discepoli di Emmaus, proprio delle fantasie di donne. Quindi queste donne, cosa dicono? Una realtà, una presenza che sembra, per quanto buona sia, non conta niente. Se noi rimettessimo queste figure nell'attualità, vedremmo le nostre parrocchie. La nostra parrocchia, i nostri gruppi, i nostri rifugi, le nostre comunità. Noi ci stupiamo perché siamo... Ma questa è la comunità, certo. C'è una cosa che però fa fare un salto di qualità a questo gruppo, è quello che forse manca a noi. Loro si sono fermati. Per 10 giorni hanno fatto un corso di esercizi spirituali, guidati dalla Vergine Maria. Hanno pregato. E pregare vuol dire... Signore, sono povero. Hanno invocato lo Spirito Santo e lo Spirito ha trasformato, ha cambiato queste povere realtà umane. Ecco, è bello, siamo all'inizio della Novena di Pentecoste, ripensare a questo, perché ciò di cui più ha bisogno la Chiesa è lo Spirito Santo, eh. Non ha bisogno di documenti, di strutture, di cambiamenti, di organizzazioni, ha bisogno dello Spirito Santo. Non ha bisogno di altro, ce lo ricordava il Papa Paolo VI, un bellissimo discorso, diceva: cosa ha bisogno la Chiesa oggi negli anni 60-70, dove il Papa era straziato dai migliaia di abbandoni di preti e sacerdoti, di cosa ha bisogno la Chiesa? Ha bisogno di cambiare le strutture della Chiesa? Ha bisogno di fare... No, ha bisogno dello Spirito Santo. E Lucia ha avvertito questo. Lei aveva colto quanto nella Chiesa dopo il Concilio stava arrivando di questo rinnovato, riscoperto dello Spirito Santo. Lei che è sempre stata una donna pentecostale, perché era guidata dallo Spirito del Signore. Ecco, però proprio questa comunità così varia ci fa pensare un po' anche alle presenze che c'erano attorno a Lucia. Lucia non è, come ogni figura di santità o figura anche in un certo spessore, non sono, si può dire, personaggi isolati, non sono navigatori solitari, sono persone che condividono il loro cammino di fede con altre persone, che ricevono apporti da altri, è la nostra vita. Più andiamo avanti, io ieri incontravo un gruppo di persone, di coppie, un po' avanti negli anni, e dicevano, mi diceva una signora, dice: io più vado avanti agli anni, più io dico: Signore, grazie di quello che ho vissuto, quella persona che ho incontrato, quell'esperienza che ho fatto, perché se sono quella che sono, è grazie anche a questo. E i santi possono dire la stessa cosa, eh? Non esiste il santo solitario. Ognuno di noi ha bisogno di un apporto. Certo, la santità è personale il nostro rapporto con il Signore, ma come ci siamo formati in questo rapporto con il Signore? Grazie ad un ambiente, la famiglia, una parrocchia, ma nella famiglia, nella parrocchia, nella società, grazie ad alcune persone che ci hanno toccato in modo particolare. Ecco allora che questo è vero anche per Lucia, è vero perché la sua formazione è stata segnata indubbiamente da alcune figure. Ecco, ne ricordo alcune, ripeto, la mia non è una conferenza storica, non è, come si può dire, un'occasione per fare chissà quale ricostruzioni storiche della vita di una persona, non ne sono competente. E ci possono essere altre sedi. Io per esempio su quelle cose che dirò mi sono anche rifatto in parte un bel intervento che ha fatto 10 anni fa Monsignor Lino Cusinato nel centenario della morte di Lucia nel 2001, e dove ricostruisce un po' la vicenda del San Donatese, collocando Lucia accanto ad alcune figure. E lui ne fa, cita subito 2 figure che hanno segnato. Noi sappiamo poco di Lucia, della sua giovinezza, sappiamo pochissimo, niente praticamente. Tante volte abbiamo ricordato che l'evento principale, che in fondo è quasi uno spartiacque, che segna un prima e un dopo, che lancia Lucia in maniera anche così significativa, non solo in parrocchia, ma in diocesi, è quel congresso eucaristico del 21, con la sua meditazione sull'Eucaristia, sulla cura dell'altare, l'adorazione rivolta alle giovani, ma è chiaro che lì non è sbocciata. Come ha fatto arrivare a Treviso una ragazza di 20 anni? Pensiamo a uno dei nostri ragazzi di 20 anni che tiene una conferenza non sulle dinamiche di gruppo, non su come socializzare, ma sull'Eucaristia. Diciamo, è incredibile, impossibile. E Lucia non aveva fatto scuole di teologia, Vuol dire che c'è un cammino personale, ma indubbiamente c'è anche una parrocchia che le ha offerto degli stimoli, delle presenze che adesso cercheremo un po' di cogliere. Ebbene, Monsignor Cusinato cita 2 figure importantissime per San Donà, il dottor Perin e Monsignor Condotta. Ecco, partiamo proprio dal dottor Perin. Io prendo un po' da quello che dice anche Don Lino, ma lo prendo, sì, è giusto conoscere, poi chi è di San Donà indubbiamente saprà 1000 cose più di me, ma quello che questa presenza laica può dire. Lucia aveva sicuramente conosciuto il dottor Perin prima di lasciare San Donà con la prima guerra mondiale. A 18 anni c'è la guerra, San Donà viene evacuata, ma il dottor Perin è arrivato a San Donà già da anni, è dal 1911 che è qui a San Donà. Quindi Lucia, ragazzina, undicenne, sarà stato il suo medico Condotto? Cioè l'avrà conosciuta sicuramente, ma non ha conosciuto un medico e basta. Ha conosciuto un cristiano laico. E che cristiano laico? Al punto che Don Lino Cusinato termina quella conferenza dicendo: bisognerebbe che a San Donà si pensasse di come avviare la causa di beatificazione del dottor Perin. Io cito Monsignor Cusinato, ecco, dico, non lo conosco, però dall'insieme ci fa capire che siamo sulla linea, per certi versi, di un Toniolo. purtroppo noi passiamo in silenzio fatti sconvolgenti della storia della Chiesa. Guardate che sono 2000 anni di cristianesimo nella nostra terra. È il primo santo papà, sposo di famiglia, con figli, nato qui nella diocesi di Treviso. È il primo in 2000 anni di cristianesimo. È il primo santo. Chi ne ha parlato? Ne abbiamo parlato? E sono i nostri santi, è questo. Vabbè, torniamo al nostro dottor Pieri. Giunge a San Donà nel 1911 questa figura straordinaria per la semplicità, per l'impegno spirituale, circondato dalla venerazione delle persone, che siano credenti o che siano anche laicisti. È una persona che ha già una sua età. Quando arriva qui a San Donà, dottor Perin ha 42 anni. È un medico, ripeto, condotto, sperimentato, sposato e laico impegnato nel movimento cattolico. Il movimento cattolico è il movimento dove lavorava in grande stile il professor Toniolo, Giuseppe Toniolo, il beato Giuseppe Toniolo. Questo movimento che radunava i vari gruppi, le varie forze della Chiesa italiana, con tante fatiche, perché c'era l'ala più intransigente che doveva difendere a tutti i costi il Papa, prigione del Vaticano, e che cercava più invece una conciliazione, un dialogo. Però c'era un fermento del laicato, e siamo prima del concilio, e c'era un fermento del laicato. Dottor Perin è dentro a questo fermento, è promotore di iniziative sociali, formative. Nel 1915 incontra l'altra grande figura, incontra una persona più giovane di lui, di 16 anni, che è il nuovo parroco di San Donà, il 29enne, non ha ancora 30 anni, Monsignor Luigi Saretta. Fu uno di quegli incontri, diceva Monsignor Cusinato, capaci di segnare per sempre la vita delle persone e di mettere una pietra miliare nella storia di una comunità. Dottor Perin è conosciuto non solo per la competenza e la dedizione, ma anche per le iniziative formative e sociali. Grazie alla sua testimonianza colpisce, tocca molte persone. Campagna contro l'alcolismo, campagna antiblasfema. È dentro la formazione della gioventù maschile dell'Azione Cattolica, il terzo ordine francescano. C'è un'intesa tra lui e il parroco, pur nella diversità dei caratteri, dell'età, della formazione. E qui comprendiamo che Lucia accanto a sé ha avuto una figura straordinaria, un laico, lei che rimarrà laica per quanto consacrata a Dio, però una figura laicale Lucia. È chiaro che qui c'è indubbiamente, certo ci sarà il grande Monsignor Saretta, ma c'è questo laico. Non dimentichiamo mai che Giovanni Paolo II nella sua formazione deve ringraziare prima di un prete un laico, un sarto, Jan Tiranowski, sarto di Cracovia, che radunava i giovani attorno a sé per pregare insieme, per leggere il trattato sulla vera devozione di Maria, ma non in maniera pietistica, in maniera molto attiva. Ecco, un laico che sta alla base della formazione, al di là della famiglia, di Giovanni Paolo II. E così anche Lucia, indubbiamente. Un dottor Perin così attento anche alle problematiche sociali, ma non viste solamente in chiave di salute, ma di salvezza, verrebbe da dire. Non basta curare il corpo se non curi l'anima. Non basta curare l'alcolismo, cura anche la bestemmia, che dice forse un male più profondo, più nascosto. Sappiamo poi che un momento fondamentale che segnerà proprio anche la memoria di San Donatesi fu la prima guerra mondiale. Monsignor Saretta chiederà al vescovo cosa deve fare, il vescovo dice rimanga fino a che la sua popolazione andrà via, e Saretta accompagnerà ultimo la San Donà che evacua, però a San Donà rimane il dottor Perin, rimane a guarire, a curare sia i San Donatesi ma anche sia gli austriaci. Non c'è differenza. E quindi sentiamo come queste figure segnano. E quando Lucia ritorna nel 18, è una ragazza di 18 anni, e quindi quegli anni così ormai di crescita anche evolutiva molto significativa, ecco, rimane segnata da questa figura, il dottor Perin, il Monsignor Saretta. Saretta, non sto a dire tantissime cose, che di San Donà lo conosce certo credo molto bene, anche forse si andrebbe anche ripreso, ristudiato, ricompreso. Anche qui è una persona certamente eccezionale, singolare, però anche qui non è un supereroe, anche lui è un uomo, con i suoi limiti, con le sue fragilità, però indubbiamente è uno dei grandi preti trevigiani che hanno segnato il secolo scorso, almeno la prima metà del secolo scorso, possiamo dire fino al concilio. Saretta muore nel 64, mi pare, siamo ancora durante il concilio. Quindi lui è proprio, devo dire, tipica rappresentanza del grande clero trevigiano di quella prima metà del secolo. È un uomo di fede forte, convinta, è un pastore e questo lo tiene in contatto con le persone. Ha una forte devozione eucaristica e mariana che è patrimonio del movimento cattolico. Tutti coloro che hanno scritto di Saretta riconoscono che la chiave migliore per capire il senso del suo ministero pastorale era la sua straordinaria capacità formativa dei giovani, interessato alla formazione dei giovani. Del resto è stato il suo primo amore. Uscito dal seminario prete novello, divenne assistente diocesano dell'Unione Giovanile Cattolica. Centro diocesano del movimento cattolico, il Palazzo Filodrammatici lo vide come luogo dove il giovane Saretta guidava questa unione giovanile cattolica. Attorno a lui grandi figure anche di giovani laici cattolici, Guido Negri, Luigi Stefanini, Giuseppe Luigi Corazzin. Ecco, viene a San Donà e qui subito entra in legame con uno che è già arrivato 4 anni prima di lui, il dottor Perin. E allora qui vediamo come Lucia, nel suo cammino spirituale, indubbiamente una ragazza tra i 18 e i 20 anni, è segnata da questa figura di prete, un prete giovane, un prete intelligente, capace, un prete che aveva fatto studi a quel tempo anche nuovi, di sociologia, di un uomo non solamente chiuso nella sacrestia. Questa presenza del Saretta è una presenza che è legata anche ad un'altra presenza di cui non si parla, ma in quegli anni lì a San Donà era cappellano un certo Don Ferdinando Pasin. Don Ferdinando Pasin sarà il grande direttore spirituale di Lucia. A lui, anni dopo, lei manderà quelle lettere che noi abbiamo avuto dopo la sua morte, dove Lucia racconta le esperienze mistiche vissute nella notte. E quindi quest'uomo, dopo ne parleremo un attimo di Don Ferdinando Pasin, un'altra figura di prete che segnerà questa ragazza. C'è diversità tra lui, tra loro, tra Lucia e Saretta. Qualcuno ricorda al termine della messa Lucia andava in sacrestia e parlava animatamente col Monsignore e alla fine diceva: «Ne riparlerei, Monsignore». Non aveva paura e Saretta apprezzava moltissimo, perché era un uomo che amava avere di fronte delle persone interiormente libere. Lucia è stata una donna interiormente libera, una donna fedele alla Chiesa, perché è stata fedele quando il Monsignor Saretta gli ha chiesto di entrare in politica. Lei non avrebbe voluto, centrata per un certo tempo, abbiamo già visto, quindi anche attenta a quanto anche da parte della Chiesa gerarchica le veniva come invito, però anche con la sua libertà. E quindi due figure certamente anche molto diverse, anche su cose che apparentemente sembrano un po' banali, però hanno il suo significato. Saretta voleva mettere sul foglietto parrocchiale tutte le offerte che venivano date per il rifugio, eccetera. Lucia non voleva, la carità non deve essere conosciuta. E su questo non si sono mica capiti, che Saretta continuava a mettere con questo. Ecco, queste figure però trovano adesso un perno che per la nostra diocesi di Treviso è fondamentale. Il perno era il vescovo, un'altra grande figura che segna la vita di Lucia, Monsignor Andrea Giacinto Longhin. Attorno a Longhin in quegli anni cresce veramente un giro di laici, di preti, di religiosi, ma anche di laici, questo vescovo che è veramente un grande educatore. Alcune brevissime parole su Monsignor Longhin. Il beato Andrea Giacinto Longhin nasce nel 1863 a Fiumicello di Campodarsego, diventa frate cappuccino, prima a Bassano del Grappa, poi a Udine e infine superiore provinciale dei Cappuccini a Venezia, al Redentore. Qui conosce un prete trevigiano che è diventato cardinale patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto. Giuseppe Sarto intuisce la stoffa di quel fraticello, forte, piccolo ma energico, intuisce che c'è una tempra forte, capace. Quando diventa papa e di lì a poco muore il vescovo di Treviso, ecco che il Pio X chiama Longhin, il provinciale dei Cappuccini di Venezia, del Veneto, e non gli chiede permessi né niente, lo fa ordinare vescovo. Non ci sono tutte le cerimonie che noi facciamo oggi. È bello, si racconta innanzitutto che Longhin scoppiò in pianto, che non voleva assolutamente, il Papa gli ha detto: guarda, ho pianto anch'io non volevo fare il Papa, quindi tu farai il Vescovo tranquillamente. E poi dice: guarda, fra due giorni c'è un'ordinazione di Vescovi lì a Trinità dei Monti, tu ti infili dentro, così non spendi neanche un soldo, né niente, e torni a casa che era già Vescovo. Lui è arrivato senza sapere niente, si è fermato a Roma quei 3-4 giorni e è tornato a casa ordinato Vescovo. Pensiamo anche una certa sobrietà che forse dovremmo riscoprire nelle nostre anche diocesi, parrocchie, le ordinazioni sacerdotali, le ordinazioni episcopali diventano sempre momenti a volte, sì, belli perché la comunità è bella, però rischiamo a volte di eccedere su queste cose. Forse nel passato c'era molta più sobrietà su questo, ed è interessante questa ordinazione. Ti infili dentro, dice, ti metti anche tu dentro, chiaramente mandato a tutte le norme del Vaticano, così non spendi niente. Bene, Longhin sarà l'uomo delle cose essenziali. Monsignor Carraro, un'altra figura che ricorderemo, diceva: Longhin è stato il vescovo delle cose essenziali. Ebbene, Longhin fu veramente, potremmo dire, il dono di Pio X. Lui dice, Pio X dice: ho scelto uno dei fiori più belli dell'ordine dei Cappuccini per la mia diocesi, e uno dei miei figli primogeniti che ho regalato alla diocesi prediletta, ed esulto tutte le volte che mi si riferiscono le lodi di lui, che è veramente santo, dotto, un vescovo di tempi antichi, che lascerà nella diocesi un'impronta indelebile del suo zelo apostolico. Ma anche lui un carattere non molto malleabile. I santi non sono i perfetti come li intendiamo noi, sono gli amici di Gesù che piangono sui loro peccati, e sempre di più lo Spirito Santo li purifica. Il carattere forte di Longhin non creava relazioni facili con i suoi preti tante volte, però quando lui si accorgeva di aver sbagliato chiedeva in ginocchio perdono ai suoi preti. Era un uomo che sapeva di avere un carattere anche molto forte, aspro, però sapeva nello stesso tempo anche riconoscere. E comunque un uomo, un pastore, un ministro che ha saputo veramente guidare la diocesi lungo le linee di impegno pastorale promosse da Pio X. Pensiamo all'Eucaristia. E non è insignificante l'amore di Lucia per l'Eucaristia, pensando al suo vescovo Longhin. Se noi la troviamo la prima volta che parla dell'Eucaristia è proprio nel grande congresso eucaristico che volle il Longhin. Lo volle dopo la prima guerra mondiale come riparazione, ricostruzione dei cuori dopo le macerie spirituali materiali. E qui questa ragazza di 20 anni è in sintonia straordinaria col suo vescovo, ma in sintonia con il suo parroco, in sintonia con il suo medico condotto, tutta gente di spiritualità eucaristica, di spiritualità mariana, come era tipico del movimento cattolico, ripeto, di quegli anni. Attorno a lui, ripeto, crebbero movimenti giovanili, movimenti laicali. Diceva il Longhin: è di santi che oggi ha bisogno le famiglie, le parrocchie, la patria, il mondo. Nel 1918 muore Giuseppe Toniolo, trevigiano d'origine, anche se non visse poi a Treviso, ma legato al Longhin. Il Longhin più volte difese il Toniolo quando fu incompreso e fu accusato addirittura davanti a Pio X. Ebbene, il Toniolo nel suo testamento spirituale che cosa scrive in quegli anni? Le stesse cose del vescovo Longhin dice: la società d'oggi andrà a salvamento, diceva, non per un condottiero, non per un eroe, non per un dotto, non per un intellettuale, ma andrà a salvamento, a salvezza, per un santo, anzi dice, per una società di santi, solamente una società di santi. Ma i santi sono quelli alla dottor Perin, alla Lucia Schiavinato, che non finiscono magari subito sugli altari, ma quando guardi quelle figure dici lì c'è una pagina del Vangelo. Mi colpiva in questi giorni una frase molto bella di San Francesco di Sales. San Francesco di Sales diceva che tra il Vangelo e la vita di un santo c'è la stessa differenza che c'è tra uno spartito musicale e la melodia eseguita. Tu hai lo spartito musicale, lo leggi e va bene. Esegui, realizza quello spartito musicale. Il Vangelo lo leggiamo sempre lì, ma che differenza c'è tra uno che lo legge e uno che lo mette in pratica? Che quando tu lo metti in pratica senti che il Vangelo è vivo, non basta che sia scritto sulla carta. Ecco, di questa santità laicale e questa melodia espressa in mille modi che applica il Vangelo. E Longin su questo è veramente un direttore d'orchestra, un uomo che conosce la sua gente, conosce i suoi preti, conosce i suoi laici. Altre figure, una figura che non conosco se non per aver letto qualcosa, che credo che meriterebbe, tra di voi chi certamente l'ha conosciuta di persona potrà dire poi qualcosa di molto di più, incrociò la vita di Lucia una figura, un'altra figura femminile, una figura laica, Ida d'Este, 17 anni più giovane di Lucia. Lucia nasce nel 1900, Ida d'Este nasce nel 1917. Incontreranno il Signore nello stesso anno, a distanza di poche settimane. Ida d'Este e Lucia moriranno nel 1976. Anche qui è interessante questa figura perché affianca, incrocia, anche per un certo punto condivide la stessa spiritualità, il carisma di Lucia, questa donna che è una delle grandi donne del nostro tempo, queste potremmo dire autentiche femministe cristiane, il femminismo cristiano. Guardate che ha delle figure straordinarie, ma il Toniolo fu uno di quelli che lavorò con alcune grandi figure di donne, pensiamo la Elena Persico di Verona, fondatrice di uno dei primi istituti secolari, Fraternità Regina Apostoloro, le Fra, c'è gente di San Donà che fa parte di questo istituto secolare, la nostra cara Gianna Prata, che tutti abbiamo conosciuto, faceva parte dell'istituto secolare Fraternità Regina Apostoloro. Ebbene, fondatrice era questa Elena Persico. Ida d'Este, che lei pure poi fonderà alla fine della sua vita un istituto secolare, ecco, è un'altra di queste grandi figure, ma una figura alla Schiavinato, cioè una figura di chi è impegnato non solo in una devozione così molto sentimentale, ma nella società. Nel settembre del 43, Ida è una ragazza di 26 anni, è laureata in lingue a Ca' Foscari, è una cattolica fervente, leggo dalla sua breve biografia, militante di Azione Cattolica, impegnata in opere di apostolato, e apprende, siamo nel settembre del 43, che una nave di soldati italiani, prigionieri dei tedeschi, è ancorata al porto di Venezia, accorre alla marittima e organizza con lo stuolo delle sue amiche del circolo di Azione Cattolica della Procchia di San Silvestro un'intensa attività di aiuto agli sbandati che riescono a fuggire, trovando loro sistemazione nelle canoniche in case private. Le viene affidato l'incarico di staffetta di collegamento tra il Comitato di Liberazione Nazionale regionale e quello di Venezia, di Padova, Vicenza, Rovigo. Sceglie come nome di battaglia Giovanna. Perché Giovanna? Giovanna d'Arco, la grande donna che ha salvato la Francia in tempi difficili. Il 7 gennaio del 45 Ida d'Este viene arrestata a Padova. Viene detenuta per più di un mese a Palazzo Giusti, viene duramente torturata. A febbraio viene deportata nel lager di Bolzano, nel palazzo, dove rimane fino alla liberazione, obbligata a lavorare in una fabbrica di cuscinetti a sfera e a lavare la biancheria dei soldati e delle prostitute del campo. Scriverà le sue memorie in un libro, La croce sulla schiena. E avrà sempre nostalgia di quel periodo resistenziale come del momento più alto e felice della sua vicenda. E dice, oggi ho tutto il sole, tutta la libertà per me e non sono felice. Ho smarrito il brevetto della felicità, forse è rimasto lassù in quella cella, forse l'ho dimenticato più tardi al blocco F, dove era prigioniera. Quindi una donna inserita dentro la vita sociale. Lucia stesso a suo modo partecipò alla resistenza qui a San Donà, sappiamo bene. Ecco, sentiamo, ci sono delle sintonie, queste donne libere, queste donne forti, ma queste donne anche segnate da una grande fede, da grandi amori. Tre erano gli amori della Ida d'Este: l'educazione dei giovani, il diritto al lavoro delle donne, una scuola più moderna. Collabora attivamente con la senatrice socialista Lina Merlin nella battaglia contro la schiavitù delle donne costrette alla prostituzione, per la libertà e l'autodeterminazione della donna in questo campo. Viene candidata alla Camera dei Deputati, dal 58 poi non viene più ricandidata, abbandona la vita politica, si dedica alle attività assistenziali, nel recupero della tutela delle ex prostitute. Con la schiavinato e le volontarie della carità collabora nella casa Madonna della Neve a Campocroce di Mogliano. E poi vicende personali, se io non le conosco, forse porterà anche a un distacco. Lei, la Ida d'Este, creerà un suo istituto secolare, le missionarie della carità. Ecco, potremmo dire, è un'altra figura che ci parla al di là della sua vicenda biografica, dei suoi passaggi, che sarebbe bello poterli anche conoscere, magari altre occasioni potrebbero offrirci anche il motivo di farlo. Ecco, però c'è questa presenza, le donne, sto pensando alle donne, le donne che seguivano Gesù, queste donne del Vangelo, così diverse le une dalle altre, ognuna con le sue storie anche di sofferenza. Maddalena qui ci aveva tolto 7 demoni, noi l'abbiamo detto è la prostituta, ma non ha detto che sia lei, la si confonde con la figura della prostituta, dell'altra, però una donna che portava una sofferenza enorme dentro di sé, liberata da Gesù. Queste donne che seguono Gesù, è bello in questa vicenda di Lucia la vicinanza di queste presenze anche femminili. Donne che hanno saputo amare il Signore non solamente in maniera così emotiva, sentimentale, devozionale, ma diventando veramente madri, madri spirituali che recuperano le persone, che sanno dare ciò che una società non riesce a dare. Sarebbe bello anche ricordare altre cose, proprio negli anni in cui in modi diversi, Lucia qui a rifugio, Ida d'Este impegnata attivissimamente nella resistenza. In tutto il mondo sorgono figure di donne che lavorano per recuperare l'umanità, ma a tutti i livelli. C'è una data, un tempo particolare che è durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è il 1939, 39 è l'anno in cui l'Italia entra in guerra, in cui il mondo entra in guerra, più l'Italia, il mondo entra in guerra, prima settembre del 39. Ebbene, nei giorni della Passione, della Settimana Santa, senza che una conosca l'altra, ci sono varie donne che dicono al Signore, Signore, il mondo sta andando verso il baratro, l'inferno, offro, do la mia vita. Una di queste fu Edith Stein, sappiamo che poi morì martire a Birkenau. Altre furono in maniera diversa Suor Maria Gabriella Sagheddu, una suora di clausura che dona la sua vita per la Chiesa, per l'unità dei cristiani. Sono quei giorni. Un'altra è la moglie del grande filosofo Jacques Maritain, Raissa Maritain, che dice, Signore, offro la mia vita. Nelle lettere al direttore spirituale, in quegli stessi giorni, Lucia fa gli stessi discorsi. Offro la mia vita. Lei dice, Io non posso sottrarmi. Tutto conduce allo stesso punto. L'immolazione vale più dell'azione, è moneta di maggior valore per comprare le anime. Deve venire perché io lo voglio. Non domando la forma, domando l'immolazione in sé. Cioè Lucia dice, voglio immolarmi, Signore. Non è detto che io debba morire, però devo morire in un altro modo. Ecco, ripeto, poi alcune di queste non sono morte, però hanno dato tutta la loro vita. Ecco una Lucia Schiavinato, una Ida d'Este, altre figure. E ripeto, fa pensare a questa presenza delle donne vicino a Gesù, molto più degli uomini. In quegli anni la donna è quella che partecipa maggiormente al dolore di Dio, che è il dolore degli uomini. Andando un po' verso la fine, ricordo un'altra grande figura, maschile questa, una figura però estremamente significativa per varie motivazioni, l'Eucaristia soprattutto, Carlo Carretto. Carlo Carretto è di 10 anni più giovane di Lucia, lui nasce nel 1910, è un maestro elementare, diventerà presidente della Gioventù Cattolica Italiana negli anni del primo dopoguerra. Una figura giovane, attiva, entusiasta, una figura però che si scontra con una visione anche di Azione Cattolica che non condivide, quando l'Azione Cattolica, soprattutto guidata dal suo presidente Luigi Gedda, vorrebbe appoggiare in maniera eccessiva la politica italiana, ma spostandosi più a destra. Non entro nel merito di tutta una realtà molto complessa. Carretto avverte che ormai ha fatto il suo tempo, il suo servizio, non si ritrova su questa visione e fa un taglio netto che lascia stupiti tutti, si fa monaco nel deserto. Il superattivo, il quarantenne superattivo che girava tutta l'Italia, si fa monaco nel deserto sulla scia di Charles de Foucault. Ritornerà poi in Italia negli anni, fino agli anni 60, e aprirà a Spello degli eremi dove accoglierà giovani persone, credenti, non credenti, per settimane di spiritualità, mezza giornata di lavoro, mezza giornata di adorazione eucaristica. È inevitabile che Lucia sia affascinata dalla figura di Carlo Carretto, una figura che lei certamente aveva conosciuto prima dentro l'ambito dell'Azione Cattolica. Di questo è attivo, c'è questa carica di attività in Carlo Carretto che la troviamo in Lucia, ma contemporaneamente c'è questa capacità di andare all'essenziale. Quando Carretto va nel deserto, scrive una lettera a sua sorella suora, che è suora delle Salesiane, di San Giovanni Bosco, la quale le faceva capire che tutti criticavano la scelta, come un uomo attivo come te, che molli tutto. E Carretto ha un'immagine molto forte, dice a sua sorella, vedi, io mi sono accorto di essere come tutti quei matti che lavorano a sfinirsi per il Signore, però succede come nel deserto. Se noi vogliamo irrigare il deserto, dobbiamo preparare le condutture, le canalette, tutto. Prepariamo tutto. Una volta che hai preparato tutti i tubi, le condutture, le canalette, non cambia niente. Perché ti sei dimenticato di fare una cosa? Di scavare il deserto, di trivellare finché tu arrivi a trovare una sorgente d'acqua. Non puoi aver preparato, dire, mi basta aver preparato tutte le condutture canalette e non c'è l'acqua. In Italia ho fatto la stessa cosa, abbiamo organizzato, fatto, abbiamo dimenticato l'acqua. L'acqua è la preghiera. Io sono venuto qui per la preghiera. Ecco, è un po' quello che ha fatto Lucia. Non c'è un prima e un dopo. La sua molteplice attività attingeva la preghiera. Marta di giorno, Maria di notte, abbiamo detto una meditazione. Bene, c'è un momento critico nella vita della Chiesa che Lucia condivide. Il momento critico è un po' il tempo del Concilio, bellissimo, ma critico per certi versi. E Lucia percepisce con la sua sensibilità acutissima che uno dei grandi rischi che potrebbe venire nel dopo Concilio, e ci siamo dentro, è la perdita della fede nell'Eucaristia. Aver girato l'altare, aver detto la messa in italiano, non vuol dire capire di più la messa, eh. La messa non si capisce con la testa, ci ha aiutato moltissimo e guarda tornare indietro, è un dono dello Spirito Santo, ma è come aver preparato tutto l'apparato e non essere scesi in profondità. Lucia dice: avverto sempre di più che c'è prima di tutto.